Ecco carissimi, siamo qui in questa bellissima solennità dell'Ascensione. Abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Oh, questo è veramente tipico del Signore. Mentre se ne va, dice: Ecco, io sono con voi. Mentre se ne va, dice: Io sono con voi. Allora, cerchiamo di analizzare un po'. Dunque, se volete avere, diciamo così, la cronistoria dell'avvenimento dell'Ascensione, dovete leggervi la prima lettura dagli Atti degli Apostoli. Lì si spiega tutto come è avvenuto il fatto dell'ascensione. Adesso noi lo guardiamo un po'. In dettaglio, diciamo. Mi viene in mente una frase che diceva il cardinal Biffi: L'uomo è un viandante insensato che cammina, cammina, cammina senza mai fermarsi, ma gli è uscito di testa la meta dove sta andando. Ce la ricorda il Signore, la meta dove stiamo andando è il cielo. E qui vediamo che nella festa dell'Ascensione vediamo il concludersi di una quarta tappa di vita sulla terra vissuta da Gesù e solo da lui. Mi fisso la vita di Gesù in quattro tappe, così ve le ricordate. Allora, la prima tappa sono 30 anni di vita nascosta a Nazareth. È quella. Ce l'abbiamo tutti, possiamo fare il paragone con con la nostra vita, no? La prima tappa ce l'abbiamo anche noi, la vita nascosta più o meno tutti. La seconda tappa sono 3 anni di vita pubblica e quella ce l'ha solo qualcuno sulla terra, ce l'hanno che so, i senatori, i politici, i cantanti, i musicisti, ma la maggior parte non ha la vita pubblica. La terza tappa sono 3 giorni di vita sofferente e questo ce l'abbiamo praticamente tutti, prima o poi arriva. E la nostra vita si esaurisce in queste 3 tappe. Dopo la vita sofferente che culmina nella morte, noi andiamo nel sepolcro. L'ultima casa nostra è quella e da lì non usciamo più, da lì non traslocheremo più. E per Gesù non è stato così, lui è uscito dal sepolcro, come diceva Chesterton, no? Diceva che gli uomini hanno detto tante volte che il cristianesimo è finito, ma non può finire perché è stato fondato da uno che conosce bene l'uscita dal sepolcro, quindi neanche il cristianesimo può essere messo nel sepolcro perché conosce l'uscita. E allora per Gesù è tutta un'altra storia, dopo essere finito nel sepolcro ne uscì e visse ancora 40 giorni sulla terra. E quindi dopo questo tempo supplementare sulla terra che nessuna persona umana ha mai sperimentato, mai nessuno, dopo che è morto non è più uscito dal sepolcro, il giorno dell'ascensione se ne andò. Ecco, possiamo fare il parallelismo con la risurrezione. Allora, della risurrezione nessuno è stato testimone. Dell'ascensione ci sono fior fior di testimoni. Ed è bello contemplare questo fatto perché, anzi, vi ripropongo con la domanda che vi avevo già fatto, no? Perché così ci fissa un po' l'avvenimento dell'ascensione, no? L'ascensione, secondo voi, è avvenuta in modo rapido o in modo lento? Allora, vi leggerete la prima lettura, sentirete domani la messa, la prima lettura, dice che andavano verso Betania con gli apostoli e a un certo punto, mentre andavano verso Betania, tutto a un tratto, videro Gesù elevarsi sotto i loro occhi e salire, salire, salire. Ma pensate, perché gli apostoli comunque vedevano la natura umana di Gesù, e quindi pensate se capitasse una cosa così. Sapevano che era Gesù, però vedevano la sua natura umana. Se a noi capitasse che camminiamo con qualcuno e poi a un certo punto lo vediamo salire, salire e salire e va in cielo. Ecco, quello che mi ha colpito la prima volta che ho letto questo, ho commentato questo Vangelo, è che Gesù va contro la forza di gravità. Nessuna persona umana è mai riuscita a staccarsi da terra per forza propria. Gesù è salito in cielo per forza propria, anche con l'umanità. E quindi, da come ci viene narrato, si può dedurre che salì anche lentamente, perché c'è scritto che gli apostoli guardavano in alto, continuavano a guardare in alto, finché una nube lo sottrasse ai loro sguardi. Ed essi continuavano a guardare in alto, a questo punto non vedevano più Gesù, vedevano la nube. E cosa successe? Arrivarono addirittura due angeli, pensate all'ascensione, la festa anche degli angeli. Arrivarono due angeli che li avvisarono addirittura uomini di Galilea perché state a guardare in alto. Pensate che cose straordinarie hanno visto. Prima Gesù salire col suo corpo, poi gli angeli che li vengono ad avvisare perché state a guardare in alto. Questo Gesù che è salito in cielo tornerà allo stesso modo. Quindi questo è un segno che Gesù ascese lentamente se continuavano a guardare in alto. E poi la nube lo sottrasse ai loro sguardi. E quella nube è la stessa, dicono gli angeli, che lo precederà al suo ritorno finale nella parusia. Quindi la nube è un segno escatologico e rivela la presenza divina. Perché già nell'Antico Testamento, quando gli israeliti nel deserto vedevano la colonna di nube, questa significava la presenza di Dio in mezzo a loro. E c'era la colonna di nube da una parte di giorno e la colonna di fuoco di notte. Quindi, se alla resurrezione di Gesù non ci fu nessun testimone, all'ascensione ci furono fior fior di testimoni. Allora, adesso vi faccio un'altra domanda. Allora, prima abbiamo fatto salire rapidamente o lentamente, abbiamo visto che salì lentamente. Adesso la domanda mi sembrerà strana, ma chi è che sale al cielo? Gesù, certamente, ma come? Vi sale con la sua umanità, perché la divinità non si è mai separata. La Trinità non, è indivisibile. Con la divinità è stato sempre unito al Padre. Adesso vi sale con l'umanità. E quale umanità? Non l'umanità che aveva preso all'incarnazione, ma questa dopo la crocifissione. Questo è di grande conforto per noi, cioè vi sale con la sua umanità trafitta. Porta in cielo un'umanità trafitta. Quella che era scesa dal cielo quando si è incarnato bambino non era trafitta ancora. Adesso c'è qualcosa in più, ci sono le trafitture, ci sono queste ferite che, come diceva Luff, non grondano più sangue ma irradiano luce. E come dice quel cantico, bagliori di folgore escono dalle sue mani. Pensate, tutte le apparizioni pasquali, quelli che hanno visto Gesù, non l'hanno visto. Con le lividure, i colpi, ma solo le piaghe gloriose, ma grondanti luce, grondanti luce. E cosa significa questo che porta la sua umanità trafitta? Chi sale è l'umanità trafitta di Gesù accanto al Padre. Porta non solo la sua umanità, ma tutta l'umanità trafitta. Quindi in quelle trafitture ci sono anche le nostre ferite. Anche le nostre ferite diventeranno feritoie. Sono trasferite lassù, sono traslocate nel seno del Padre. Pensate, Gesù ci rappresenta tutti, con le sue ferite rappresenta anche le nostre. E l'altra domanda che ancora possiamo farci, c'è scritto che Gesù è salito e siede alla destra del Padre. Chi è che siede alla destra del Padre? Chi è che siede alla destra del Padre? È l'umanità di Gesù, perché la divinità è purissimo spirito e non ha né destra né sinistra. Quindi a partire dall'ascensione non ci sarà mai più un momento in cui nella Santissima Trinità non ci sia anche l'umanità di Gesù, ma l'umanità trafitta e gloriosa. Le piaghe adesso sono gloriose, irradiano luce. E quindi siede alla destra del Padre. Chi è che... Quindi Gesù è salito, adesso è in cielo Gesù, perché vorrei farmi ancora un'altra domanda, no? Ci sono le apparizioni pasquali di Gesù nei 40 giorni prima dell'ascensione, non appariva, ma vorrei chiedervi, ma quando non appariva, dov'era? Era sulla terra o in cielo? Ma era in cielo. Quindi adesso... Chi c'è sulla terra adesso? Adesso c'è lo Spirito Santo e Gesù è seduto alla destra del Padre, plenipotenziario, plenipotenziario è una cosa straordinaria, vuol dire che il Padre ha premiato oltre misura l'obbedienza, come scrive un commentatore, ha premiato oltre misura l'obbedienza del Figlio, dandogli non soltanto poteri singoli, come quello di rimettere i peccati, di insegnare il potere sulle malattie, di scacciare i demoni, ma ogni potere senza limite di sorta. In questo potere universale è incluso anche il suo ufficio di figlio dell'uomo che deve venire a giudicare il mondo negli ultimi tempi. Questa è la splendida conferma della dignità messianica che Dio gli ha conferito e che egli può a buon diritto attribuirsi. Vedete? Plenipotenziario, tutti i poteri, siede alla destra del Padre. Appunto, sedere alla destra del Padre vuol dire che ha tutti i poteri. Quindi il Padre è seduto, il Figlio è seduto, che è in piedi e che va e che viene, è lo Spirito Santo. Adesso siamo sulla terra c'è lo Spirito Santo. Quindi vorrei, perché vi ricordiate bene questo avvenimento dell'ascensione, vorrei fissarvelo in 5 punti. Primo, Gesù fu elevato in alto. Immaginatevelo che sale in alto e si eleva, si eleva, si eleva finché la nube lo sottrae. Elevato in alto, primo punto. Secondo punto, portato alla destra del Padre. Chi? Il corpo, l'umanità. L'umanità siede alla destra del Padre. Adesso è plenipotenziario, ogni potere. Il terzo punto che c'è nel Vangelo di Luca, quando narra della... è bellissimo questo punto, perché insomma per gli apostoli sarà stato duro vederlo partire, avevano condiviso tutto con Gesù, la giornata la stabiliva lui, maestro cosa facciamo oggi, dove andiamo? Adesso se ne va, adesso è lui che se ne va. Allora, mi sono detta, leggendo quel Vangelo, che mi sono detta, allora Gesù avrà sentito compassione di questi poveri discepolini che rimanevano comunque sulla terra a battagliare da soli, lui invisibile non c'era più. Cosa fa mentre sale? Fa scendere su di loro una solenne benedizione, ma è straordinario, immaginatevi questa solenne benedizione, per me questa solenne benedizione è durata a lungo, perché mentre saliva, loro continuavano a guardare in alto, mentre saliva, e lui continuava a salire dando la benedizione, li benedisse. Ecco, chiediamo questa grazia in questa festa dell'ascensione. di ricevere la benedizione del Signore. Guardate, noi cerchiamo, umanamente parlando, cerchiamo le approvazioni visibili, concrete, ma non è quello che importa. E quello che importa è avere la benedizione del Signore. Essere benedetti dal Signore è il massimo. Allora, mentre guardiamo Gesù che sale e fa scendere la benedizione sugli apostoli, ecco, noi ci mettiamo anche noi. Adesso siamo noi i suoi discepoli. E adesso la benedizione la farà scendere su di noi, eh? E poi l'ultimo punto, vi avevo dato 5 punti, l'ultimo punto dice cercate le cose di lassù, eh? Allora il mondo guarda dappertutto, tranne che in alto, poi adesso non ne parliamo, adesso un microscopico si vede solo più quello, non si vede più nient'altro, e non si vede, è invisibile. A volte vi dico, mentre preparavo la trasmissione mi è venuto in mente, vi dico sempre, guardate che le realtà invisibili sono molto più vere di quelle visibili. Mi sono detta, guarda sto micro invisibile microscopico, ha riempito tutto, eppure non si vede. In senso negativo questo, bisogna cercare le realtà invisibili della vita in Dio, ma vedete come le realtà invisibili dominano il mondo? Questo qui, che è un microbo che non si vede, domina tutto, dappertutto, è entrato dappertutto. E quindi Gesù è entrato in questa tappa nella vita gloriosa, è entrato, e cosa sta facendo? L'abbiamo visto l'altra volta. Ci sta preparando un posto. È andato a prepararci un posto. E quindi tornerà per giudicarci, ma state bene attenti. A volte c'è qualcuno che è terrorizzato dal giudizio. Dobbiamo pensare chi ci giudicherà, ma chi ci giudicherà? Abbiamo visto che è lui plenipotenziario, avrà il potere di giudizio su tutti, su tutto. Meno male, ma che bella questa festa dell'Ascensione. Gesù è riscattato da tutte le umiliazioni subite nella croce. Ah, a me piace così tanto questo vedere Gesù che adesso è riscattato da tutte le umiliazioni e ci giudicherà. Paura del giudizio? Ma chi ci giudicherà? Colui che è morto per noi, colui che è stato trafitto per causa nostra, colui che per primo è stato ferito. Figuratevi se giudicandoci non presenterà al Padre le nostre ferite, cioè prima di tutto le sue, Padre, guarda le mie ferite per lui, è per lui che io sono così ferito e trafitto, guarda quelle. E il Padre contemplerà le sue ferite e nelle sue ferite splendenti, diventate feritoie, spariranno, si immergeranno anche le nostre e anche le nostre si illumineranno specchiandosi nelle sue e tuffate nella sua misericordia diventeranno feritoie pure le nostre. Allora il Padre vedrà solo più la luce e grazie al Figlio ci farà entrare nel suo regno. Ecco cosa vorrei sottolineare dell'ascensione. La festa dell'ascensione vuole ricordarci che ogni nostra ferita può diventare feritoia se unita a quella di Gesù, perché quando sale con la sua umanità ferita, trasferisce lassù anche la nostra. Ecco, allora. Vorrei leggervi come preghiera una di Sant'Anselmo d'Aosta che ha scritto, è piuttosto una considerazione che una preghiera, ma è bellissima. Lui aveva il filo diretto col Signore e diceva le cose, l'ha scritta proprio per il giorno dell'Ascensione, no? Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato in cielo. Uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Quel Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E Sant'Anselmo scrive: Signore, mentre entravi nelle vie divine, hai benedetto i tuoi e io non ero lì presente. Levate le mani, sei stato accolto da una nube nel cielo e io non ho visto. Gli angeli hanno promesso il tuo ritorno e io non ho udito. Che dire, che fare, dove andare, dove cercarti, a chi rivolgermi? Chi farà sapere all'amato che io muoio d'amore? Nel cuore mi viene meno la gioia e il mio riso si cambia in tristezza. Vengono meno la mia carne e il mio cuore per il desiderio di te, Dio del mio cuore, Dio mia sorta per sempre. Ma tu sei la consolazione della mia anima e da te verrà ogni mia dolcezza. Ecco, questo dice Santa Serva. E poi un'altra cosa bellissima che riguarda Maria, che questa è una rivelazione data a una mistica, una grandissima mistica francese, Marthe Robin, che ha fondato i Foyers de Charité. Pensate, ha vissuto 50 anni di sola Eucaristia. E il Signore le ha rivelato che quando è risorto, dopo risorto, è andato, per primo si è mostrato a sua madre, a Maria, ma non è andato da solo, è bellissima questa rivelazione. Si è presentato a Maria con uno stuolo, con una legione di angeli splendenti e osannanti. E quando sono arrivati davanti a lei, oh, mi commuovo a dirlo, lui ha allungato la mano, la indica e dice agli angeli: questa è mia madre. Allora gli angeli si sono prosternati a venerare la madre di Dio. Bellissimo, bellissimo questa rivelazione fatta a Marta Rubin, che Gesù si è presentato a Maria con uno stuolo. Del resto Maria è la regina degli angeli, e quindi è giusto che si sia presentato così, E quindi vedete che meraviglia, che meraviglie in cielo, l'umanità trafitta che salirà in cielo, avrà saranno finite tutte le miserie della vita di qua giù, saranno finite tutte le lotte, sarà finito il regno del male, del maligno, sarà precipitato, ci sarà, sarà solo più lo spazio della benedizione. Quindi la festa dell'ascensione è la festa della nuova vera abitazione dell'uomo. Il cielo sarà la nostra nuova eterna casa. Da lì non avremo più bisogno di traslocare. Quindi Gesù, salendo in cielo, rende la terra un riflesso della bellezza celestiale una volta che saremo saliti in cielo, ci sarà solo più la bellezza celestiale, non ci saranno più tutte le lacrime, come dice San Paolo, saranno scomparse lacrime, affanni, morte, dolore, e quindi saremo veramente con lui e godremo di questa vita straordinaria, bellissima. Allora, vi vorrei dare una vitamina spirituale un po' complessa oggi. Allora, la vitamina è questa, poi la completano. Spesso quando non vediamo via d'uscita, perdiamo la speranza che ce ne sia una, no? Come succede in questa situazione qua di adesso che viviamo. Ma Dio sorride dall'alto e ci dice: calmati, figliola, figliolo. Questa è solo una curva. Dopo la curva c'è di nuovo il sereno. Dopo la tempesta viene il sereno. È come una volta avevo sentito una cosa bellissima: diceva, ci sono le opere in cinque atti, no? Allora, noi quando viviamo delle difficoltà, no? L'opera in cinque atti in genere comincia con la tragedia, ma la tragedia è solo il primo atto. Poi c'è il miglioramento, poi c'è la risoluzione, poi c'è la vittoria. Quindi quando noi siamo in una difficoltà, dobbiamo dire: ma questo è solo il primo atto, oppure è solo una curva. Cioè, c'è qualcos'altro dietro la curva e la risoluzione verrà e alla fine verrà la vittoria. Ecco, quindi pensate che le difficoltà, questa la difficoltà di adesso, o qualsiasi difficoltà che dobbiate affrontare, è solo una curva. Dopo la curva c'è qualcosa di bello. Ecco, allora. Adesso vi racconto un fatto che mi è successo. Vi avevo dato una volta tre regolette da mettere in pratica, no? Una era: quando fate l'esame di coscienza la sera, fate l'esame di coscienza delle benedizioni, no? Perché così ricordatevi almeno tre cose belle, finché non le trovate, non andate a letto, state svegli fino alle 4 del mattino, ma dovete trovare tre cose belle. E mi hanno chiamato diversi, ieri anche Gian Maria, lo ringrazio, mi ha detto: ho voluto aspettare per vedere se funzionava, ma funziona veramente. E qualcuno mi ha detto: a volte faccio difficoltà a trovarne una terza, ma comunque due le trovo sicuramente. E allora, al mattino, quando ci svegliamo, sforziamoci di avere delle belle aspettative. Non vedere tutto nero, oh, questa giornata, soprattutto in questi tempi, Allora, vi racconto un fatto che mi è successo ieri. Dovevo andare in un ente pubblico, insomma, no? Qui però siamo non siamo mica in una grande città, qui. E quindi non ci sono queste misure così restrittive, no? Mi dicevano che nelle grandi città usano anche di prendere la temperatura prima di entrare. Qui non succede, no? Per adesso non succede. Oh, solo che in questo ente pubblico io mi avvicino, mamma mia, vedo un usciere che aveva quella gengiva in mano. Io ero terrorizzata, io non mi misuro mai la temperatura, no, non lo faccio mai, ho detto no. Allora dico: ma adesso cosa faccio? Non potevo tornare indietro, no? Ho alzato la mano. Prima mi ero messa nelle mani del Signore, ho detto: Signore, adesso andiamo a fare quella pratica. Alzo la mano e dico: buongiorno, dunque io avrei l'appuntamento alle 9:30. Venga, venga. Mi ha fatto entrare quella che era con me. Francesca ha detto: ha misurato a tutti la temperatura tranne che a te. Ecco, vedete, fidarsi del Signore. Lui vede le nostre necessità, io avevo paura di quello e lui me l'ha evitata. Questo per dirvi: abbiate delle grandi aspettative. Il Signore può tutto, a lui niente è impossibile. Ecco, carissimi, allora così vi auguro una buona festa dell'Ascensione, un'ottima festa dell'Ascensione, che possiate vedere quello che hanno visto gli apostoli, ricevere la benedizione, la grande solenne benedizione del Signore. E se avete bisogno di domande, libri, qualsiasi cosa, il numero è 338-7553847. Poi trovate tutto sul sito incamminoconGesù.org e sul sito di Radio Mater. Ciao a tutti e buona festa dell'Ascensione da Vilma.